3 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti, siete su Rete 1, questo è Passaggi e in musica iniziamo con Sting. Notizia che si ritrova oggi su tutti i quotidiani italiani ci parla della schiscetta. Sì, proprio utilizzando questa parola che proviene dall'italiano regionale, dal dialetto, dalle forme dialettali ed è entrato nel linguaggio corrente comune almeno nel nord Italia e anche nella Svizzera italiana. La notizia che parla della schiscetta ci parla della schiscetta come mezzo per risparmiare, perché questa indagine condotta da Bravo, che è un'azienda che applica le innovazioni tecnologiche nel settore finanziario ed è un'azienda leader nella gestione del debito, ha analizzato quanto si può risparmiare in Italia portandosi il pranzo al lavoro da casa insomma, nella schiscetta. E pensate, portarsi il pranzo da casa, non è, possiamo ben intuire che ci sia un risparmio, fa risparmiare in media agli italiani 263 euro al mese, pari a circa 245 franchi. All'anno si parla di uno risparmio di 3.200 euro, pari a 2.940 franchi, e si dice quasi due stipendi italiani. E fra le città italiane dove conviene di più prepararsi il pranzo a casa e metterlo nella schiscetta ci sono Milano e Monza. Queste due città poi, con Parma, Modena e Bologna, sono ai primi posti nella classifica con il potenziale di risparmio, e si parla di un risparmio di poco più di 3.600 euro, qui siamo quasi a 3.400 franchi, così indicativi. In Sud Italia e in parte del centro della penisola italiana il risparmio potenziale si ferma a 2.700 euro, poco più. Questa differenza è dovuta perché il pranzo fuori casa in Sud Italia è più basso. Lo studio infatti registra che un piatto di pasta, dell'acqua, un caffè al ristorante o al bar costa 16 euro in media al nord, 13 euro al sud, invece a casa 1,7 euro. Allora, 16 euro di costo del pranzo corrisponde a circa 15 franchi, che è quello che anche nelle imposte viene calcolato come 15 franchi al giorno di pasto fuori casa, che si può dedurre in maniera forfettaria dalle imposte in Svizzera. Se invece il datore di lavoro contribuisce a un costo appunto della mensa, per esempio un costo agevolato del pranzo, la deduzione è di 7 franchi e 50. Ma questa notizia appunto mi ha colpito proprio per l'uso molto diffuso della parola schiscetta, che ormai usato in molti articoli, dai media, persino anche dall'estero, in articoli che parlano dell'Italia. E allora di questa parola schiscetta vi dico qualcosa di più dopo Ernia.
Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me. Passa le ore poi, riguardavo noi. Questa fiamma sai che brucerà, ancora che ti annoi. Compra quel che vuoi, tanto poi lo sai non basterà. Tu ti senti solo e a volte un po' lo sei, ma quando prendi il volo diventi come vorrei. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai, se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto. Na 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 na, fallo per te. Na 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 na, fallo per te. Te lo rimproveri, ma non sei mai stato davvero un egoista, nemmeno una volta. Ma senti qualcosa che si muove dentro, chiamo un esorcista. Sei l'anima sorda, mi hai promesso di cambiare, ma tu non rispetti i patti. Vedi buio pesto, non vedi il progresso, ti fasci la testa prima che la sbatti. Ti odio anche per questo. Sono già 30 anni, non sai rassegnarti, la malinconia non passerà. E tanto che ti affanni, non riesci ad amarti, goccia dopo goccia scalfirà. Tu ti senti solo e a volte un po' lo sei, ma quando prendi il volo che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai, se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto. Na 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 na, fallo per te. Na 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 na, fallo per te. Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai, se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto. Na 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 na, fallo per te. Na 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 na, fallo per te.
Allora, dicevamo che il termine schiscetta, che è un classico termine dialettale, è una parola di origine milanese, del dialetto, possiamo dire, lombardo, che è entrata nell'uso dell'italiano regionale, e dall'italiano regionale forse sta proprio entrando nell'italiano corrente, anche perché diventato sempre più di moda, sempre più d'attualità, portarsi il pranzo da casa al lavoro per risparmiare, ma anche per mangiare in modo sano. E allora la parola schiscetta, che deriva da schisciare, dal dialetto milanese, che significa schiacciare, è quell'operazione che si deve fare per chiudere, comprimere nella scatola che porta al pranzo e appunto il contenuto. In italiano potremmo usare la parola portavivande, che però è un po', diciamo, d'antan, pietanziera anche, oppure scatola, porta, pranzo. Ma ci sono altre due parole interessanti per dire schiscetta. Si può dire gavetta, deriva da un latino gabata, scodella, è un recipiente in latta o lamiera che era usato dai militari per mettere il rancio, soprattutto in tempo di guerra, ma anche quando si facevano le esercitazioni fuori dalla caserma. E da qui anche il termine gavetta, che significa quegli ufficiali che non provenivano dalle scuole speciali ma avevano fatto tutta la carriera iniziando dal basso, e dunque gavetta anche per estensione è qualcuno che ha fatto carriera, ha raggiunto un posto di un certo prestigio, appunto facendo la cavetta, facendo una sorta di apprendistato, facendo proprio tutti gli scalini verso la carriera gerarchica. Un altro termine che viene usato anche in Italia e anche nella Svizzera italiana è la gamella, anche di origine militare. Il termine deriva dal francese, si descriveva così la scodella di legno o di latta dove i soldati e i marinai mangiavano il rancio. In Nord Italia, in Piemonte per la precisione, si usa anche la parola baracchin, che significa gavetta. Pensate che questo baracchin, questa gavetta che diciamo si portavano gli operai che lavoravano alla Fiat, è proprio diventato anche il termine per distinguere la professione svolta da un operaio e per quale fabbrica la svolgevano. A Torino si poteva sentire l'espressione "lavora da baracchin", è un baracchin di Agnelli, per dire è un operaio che lavora negli stabilimenti della Fiat e si porta il pranzo da casa nel baracchin, nella gavetta, nella gamella, nella schiscetta. Allora, la parola schiscetta vediamo così che riassume in sé un mix di cultura popolare, la capacità di preparare un pranzo la sera prima da poi portarsi al lavoro il giorno dopo, c'è lo spirito operaio di, diciamo, dopo il boom degli anni 50, ma c'è anche un'informazione legata, sentite bene, al design industriale. E allora vi racconto poi chi ha inventato la schiscetta. 076 321 1113, voi la portate al lavoro la schiscetta, il pranzo fatto a casa che poi consumate appunto sul posto di lavoro per mangiare in modo sano, equilibrato, ma anche per risparmiare. Ditemelo.
I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change, and it'll be us just for a while. When I make a wish to swim away with the fish, 'cause it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky so blue in Malibu, next to you in Malibu, next to you. Ah,
Miley Cyrus alle 15:22 a Passaggi, sono Isabella Visetti e vi stavo raccontando della schiscetta, questa parola dialettale entrata nell'italiano regionale e poi nell'italiano parlato in Nord Italia per indicare la gavetta o la gamella, questo contenitore dove appunto si mette il pranzo che di solito si prepara la mattina o la sera prima, prima e ci si porta al lavoro. Allora, racconta di tutta un'epoca del boom economico, quando gli operai andavano nelle fabbriche o sui cantieri e si portavano il pranzo, appunto, per risparmiare. Noi oggi lo facciamo magari per risparmio, ma anche per magari mangiare in modo equilibrato. E vi dicevo, però, la schiscetta ha anche un'origine, diciamo, di oggetto che è entrato nella storia del design industriale, perché si racconta che nel 1949, dunque siamo nel dopoguerra, agli albori del boom economico, Renato Caimi ha l'idea di brevettare un contenitore ermetico. Lui si trova su un tram verso Milano e vede un operaio che perde l'equilibrio e rovescia così il suo pentolino con la minestra, e dunque lui ha l'idea di inventare un contenitore ermetico. E nel 1952, nella sua piccola azienda metalmeccanica in Brianza, brevetta proprio un contenitore di alluminio con una chiusura a leva che protegge ermeticamente il contenuto. L'avrete vista sicuramente questa schiscetta inventata da Renato Caimi. E diciamo, da lì l'oggetto della schiscetta diventa proprio un oggetto di design. Pensate che questa gavetta con chiusura ermetica è conservata oggi nel Museo del Design della Triennale presso Villa Reale a Monza. Ha anche un nome, si chiama La 2000, è proprio questo modello di schiscetta con questa leva che la chiude ermeticamente, l'avrete vista sicuramente. Ora, diciamo, si parla di contenitori più moderni, che prendono ispirazione da questa schiscetta di alluminio, ma abbiamo contenitori più moderni in acciaio inox, in plastica o in vetro temperato, adatto a essere inserito per riscaldare il pranzo nel microonde. E fra l'altro la schiscetta adesso ha anche un nome inglese, lunch box, e anche questa idea di preparare in anticipo i pasti, pensate che si chiama meal prep, cioè preparare un pranzo in anticipo. E qualcuno mi dice: sì, io la uso, la porto, la mia schiscetta è un contenitore di plastica, però non è che cucino extra per mettere il pranzo nella schiscetta, cerco di mettere poche cose e poi cucino meglio la sera. E certo, stili di vita appunto legati al consumo del pranzo fuori casa e di questa schiscetta che ritorna di moda, e anche ritorna l'uso di questa parola che in origine viene dal dialetto milanese, schiscià, ma anche dal dialetto parlato nella Svizzera italiana. Noi andiamo avanti in musica con Fiorella Mannoia. Il cielo d'Irlanda era il 1992 quando lei cantava questa canzone indimenticabile, e ce l'ascoltiamo tutta.
Leggero, dal Monte Gara lei sono.
Dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Dal Donegal alle isole,
importante annuncio di allarme rientrato per incendio. È cessata l'allerta incendio nella struttura per la zona interessata a Melano, via Scairone, non vi è più alcun pericolo. .32 a passaggi, sono Isabella Visetti, vi ho parlato della schiscetta, di questa parola che ormai è entrata nell'italiano regionale, ma anche nell'italiano che usiamo correntemente tutti i giorni. Vi dicevo delle altre parole che possono essere usate: gamella nell'ambito militare, e qualcuno ci scrive l'ho usata la prima volta nel 1995 quando ero a militare, e la uso ancora oggi. Poi c'è qualcuno che invece ci testimonia come la schisceta è tornata di moda anche nelle nuove generazioni. Ci dice questo nostro ascoltatore: la mangiavo la gamella a militare quando ero a militare, poi da apprendista ho usato la schiscetta. Vedete un po', il nome è sempre lo stesso oggetto, cambia un po', però a seconda delle situazioni cambia. E ci dice questo nostro ascoltatore che anche sua figlia apprezza molto l'utilizzo della schiscetta e la prepara la sera prima, e dunque un pasto perfettamente salutare rispetto a quello che si può trovare in un bar e in un ristorante. E allora vi ringrazio di queste testimonianze che ci dicono appunto come la schiscetta, la lunchbox, pensate, da schiscetta lunchbox, scatola per il cibo, potremmo tradurla dall'inglese, è tornata di estrema attualità. Giriamo pagina, come si dice in questi casi, e ora vi porto a Locarno. Però vi dovete immaginare le rovine della città di Locarno, con quello che rimane degli esseri umani che sopravvivono lì vicino a queste rovine, in cupole di metallo e plexiglass, dopo che all'esterno l'ecosistema naturale è collassato. L'aria all'esterno è irrespirabile, tutto è brullo e desolato. Siamo di fronte a una realtà molto ricca dal punto di vista tecnologico, ma molto povera di legami sociali e di emozioni. E l'umanità lì guarda con gli occhi al cielo, con grande speranza aspetta l'impatto con la Terra di una cometa carica d'acqua che potrebbe far rinascere l'umanità. Questa, in estreme sintesi, è diciamo la trama del libro Aspettando la cometa, pubblicato da poco da Salvioni Edizioni e scritto da Alain Morgantini, che è un medico dentista ormai con più di un piede nella pensione, ma che è anche scrittore, ed è collegato con noi. Ben arrivato a Passaggi, Alain Morgantini.
Buongiorno a lei, Isabella, e ai radioascoltatori.
Allora, io ho diciamo illustrato questa trama proprio a grandi linee. Magari possiamo andare un pochino più nel dettaglio, però non dobbiamo svelare il finale, dove c'è un colpo di scena, dunque nessuna anticipazione, ma magari qualche dettaglio in più, Alain Morgantini.
Ecco, lei mi ha già un po' anticipato raccontando una parte della prima parte del romanzo, che espone effettivamente la visione di due mondi in netto contrasto tra loro, dove il primo scaturisce dal sogno, o meglio dall'incubo, che il protagonista Raio Morlotti sperimenta durante un lungo coma provocato da un trauma cranico subito scalando un'alta parete di roccia. Ecco, come lei ha già anticipato, questo mondo risulta, diciamo, terribilmente distopico. L'ha già detto lei, non c'è più traccia di regno animale né di regno vegetale. L'umanità è ridotta a 500 milioni di individui e sopravvive grazie a una tecnologia sicuramente molto evoluta in queste grandi strutture. Diciamo che questa situazione si è materializzata sostanzialmente a causa dell'incapacità dell'umanità di porre fine allo sfruttamento indiscriminato delle risorse terrestri e alla produzione eccessiva di materie inquinanti e di CO2. E praticamente l'unica fonte di speranza per questi esseri umani è appunto l'impatto con la Terra, un impatto chiaramente controllato e guidato, di una grande cometa colma d'acqua. Poi però nella seconda parte del libro, Raio, il secondo mondo che ho detto all'inizio, finisce per risvegliarsi dal coma e si ritrova in un mondo che ha sfiorato sì il collasso definitivo a causa dell'inettitudine, dell'avidità dell'umanità, un'umanità però che all'ultimo istante si è ravveduta e ha saputo adottare tutte le misure necessarie a ridare alla Terra il suo equilibrio e a garantire così la sopravvivenza del genere umano e a offrirgli un benessere non sovrabbondante come lo stiamo vivendo almeno il 10% dell'umanità adesso, ma comunque un benessere dignitoso.
E dunque diciamo che c'è questo messaggio, questo segnale importante che possiamo ancora fermarci e cambiare rotta, è un po' questo il messaggio sotto traccia, molto semplicemente.
Sì, è proprio questo, è proprio questa cometa, raccontare di una cometa che porta l'acqua in un mondo morente, mi ha permesso di parlare del nostro bisogno di sperare molto erroneamente in un miracolo esterno, in una soluzione tecnologica che risolva i problemi che noi stessi abbiamo creati. Ecco. E alla fine la cometa è proprio la metafora di questa speranza passiva e sicuramente illusoria. Ho usato in fondo la fantascienza per costruire un mondo talmente claustrofobico e disperato da rendere quella cometa l'unico aggancio, l'unico fragile faro di speranza. Un mondo che poi però, nella seconda parte del libro, smonto completamente, mostrando che poi la vera salvezza è impossibile che arrivi dal cielo, ma può avvenire...
Anche se qualche volta ci speriamo.
Le nostre scelte. Siamo noi a poter scegliere e la nostra volontà, capacità di cambiare i nostri pensieri non più sostenibili, rivedere un po' le nostre abitudini più dannose per l'ambiente e non da ultimo da privilegiare la compassione e l'empatia invece dell'egoismo imperante a cui assistiamo adesso e dei profitti personali a tutti i costi. Ecco, senza avere un po' l'autorevolezza di un politico, di uno scienziato, di un uomo di cultura, ma solo col mio statuto di padre, ma soprattutto di nonno, tramite i miei libri, soprattutto il penultimo è questo, mi unisco modestamente al coro di coloro che gridano il re è nudo. E dove, ma chi è il re nudo? Ma il re nudo è l'economia della crescita senza limiti, è la politica al servizio di questa economia, e la sua nudità è proprio l'insostenibilità, l'uso sempre più diffuso della violenza, delle guerre per imporre il proprio potere, la povertà che cresce vista d'occhio. Ecco, lo so, sono forse un po' ingenuo dicendo questo, è possibile, ma aggiungo subito che la storia dà sempre ragione a chi vede la crisi in anticipo, non a chi la nega per comodità o per opportunismo.
Sì, chi è un po' profeta, no? E ha una visione di come potranno evolvere le cose. Fra tutti questi temi che a lei ha enunciato c'è anche quello di un amore impossibile. Alain Morgantini, possiamo dire anche due parole su questa diciamo parte narrativa dove c'è un amore impossibile tra due persone che fanno parte, potremmo dire, di due diciamo strati sociali che non dovrebbero incontrarsi.
Sì, è proprio sempre nella prima parte dove ci sono i più grandi conflitti, dove tutto è scuro e buio e problematico, e dunque c'è anche questo aspetto qua, in questo mondo chiuso e soffocante, quello che resta dell'umanità si è data delle regole ferree per sopravvivere, ma fra queste è anche una che per motivi genetici costringe alcune coppie a matrimoni forzati e combinati. Ecco, sappiamo che questa è una problematica, che queste pratiche sono purtroppo ancora la regola in certe società, in diverse parti del mondo, ma è proprio grazie alla decisa ribellione di una di queste coppie, nella prima parte del libro, che il sistema autoritario e oppressivo comincia a scricchiolare. Ebbene, è proprio la grande forza degli amori veri e autentici, quella di riuscire a modificare dall'interno i sistemi ingiusti e repressivi, a condizione naturalmente che non rimangono, diciamo, isolati, ma si diffondino macchia d'olio. Ecco, è un po' questo senso, un po' un inno alla ribellione.
Un inno alla ribellione, anche scegliere la via dell'amore autentico al di là delle regole appunto molto strette di questa società che deve sopravvivere in un mondo senza quasi emozioni, senza una rete sociale, senza spazio appunto alle relazioni umane. Alain Morgantini, rimanga con noi perché questo è il suo ultimo libro, ma lei ne ha all'attivo diversi altri. Di professione medico-dentista, ora dicevamo un piede, forse più che un piede nella pensione. La domanda è banale, ma voglio chiederle, dopo aver ascoltato Daniele Silvestri, La mia strada, vorrò chiederle com'è nata questa passione per la scrittura.
Sono riuscito a fare a meno di te, completamente guarito, adesso vivo per me, solo per me. Non sono affatto esaurito. Spiego perché, ripeto sempre lo stesso tragitto e non lo voglio diverso, mi piace com'è, è la mia strada e mi va bene così, dovunque vada, io sono sempre qui, chi se ne frega se poi continua a finire.
Quindici e 47 a passaggi, stiamo chiacchierando con Alain Morgantini, medico dentista, quasi pensionato, scrittore, appena pubblicato il libro Aspettando la cometa presso Salvioni Edizioni, ma lo scorso anno aveva sempre da Salvioni Edizioni pubblicato un romanzo intitolato Missione per un mondo migliore. Il suo primo libro è una raccolta di storie in dialetto che risale al 1999, poi ci sono stati due romanzi in mezzo. Dunque, facendo il conto, Alain Morgantini, siamo al quinto libro, corretto? Devo aprire il microfono, mi scusi, Alain Morgantini. Allora, dicevo, quinto libro.
Quinto libro, sì. Diciamo un po' le mie inclinazioni che ho coltivato nel tempo e perché ognuno di noi ha delle inclinazioni, ma bisogna poi anche individuarle e coltivarle, ciò che mi pare di essere riuscito a fare. E se vado ritroso nel tempo, già nel bambino delle scuole elementari, scopro dei famosi componimenti che ho gelosamente conservato, molta fantasia e creatività. Ecco, poi la passione per la scrittura l'ho poi sviluppata anche nei miei viaggi giovanili, sacco in spalla, in cui ho riempito quaderni interi, minuta e densa calligrafia, di descrizioni, aneddoti, avventure, sensazioni. E poi dopo, appunto, ho aspettato fino al 1999 per lanciarmi nella pubblicazione di questi libri. L'occasione, diciamo, quello delle filastrocche, l'occasione si è presentata quando ho organizzato una raccolta di fondi per il progetto di ricostruzione di una scuola da Iquile in Bolivia, cittadina distrutta da un terremoto e che avevo visitato un mese dopo il tragico evento. E un po' per di diversificare le fonti di entrate destinate al progetto, ho pubblicato appunto una selezione di queste filastrocche che raccontavo ai miei figli per conciliare loro il sonno. E poi, boh, dopo lei l'ha già detto, in seguito c'è stato il primo romanzo, La leggenda del gabbiano muto, un viaggio in molte vite tra passato e presente, e poi Il sapore del racconto, che è una raccolta di biografie di 14 personaggi residenti in Ticino, accompagnate da altrettante ricette culinarie, da lì un po' l'abbinamento, no? Nel titolo Sapore e Racconto. Ecco, voilà, e poi c'è stata la lunga pausa fino a maggio dell'anno scorso, in cui ho presentato Missione per un mondo migliore.
Che è un po' affine a questo ultimo, aspettando la cometa come
È
genere.
affine, ma diciamo che è meno distopico, ecco,
Ecco.
è un passo indietro prima del collasso e della catastrofe.
Ecco, forse è distopico, dobbiamo ancora spiegarlo, è ormai un aggettivo che usiamo sempre più spesso, è diciamo quello che si usa per indicare quelle narrazioni, quei film o quei libri che parlano di una realtà futura, ma dove tutto è molto brutto, molto
Tutto va
cumo,
storto,
disumanizzato, molto oppressivo.
tutto
Ecco.
è un po' la direzione che stiamo seguendo, ecco.
Ah, dunque,
È ora
quasi
di darci una mossa.
affinché non ci sia la distopia, ma ci sia un po' di utopia.
Esattamente, esattamente quello che vogliamo raggiungere.
Però il libro Aspettando la cometa, abbiamo detto, questo simbolo della cometa che può essere un po' l'aspettare l'aiuto dal cielo, ma anche lo stimolo per mettersi in cammino, per cambiare direzione, seguire delle nuove, diciamo, istruzioni o indicazioni, può avere anche questo significato. Abbiamo detto, inizia con questa parte molto cupa, ma poi, diciamo, c'è una parte dove il respiro diventa più profondo, arriva un po' di luce. E allora, in conclusione, Alain Morgantini, perché leggerlo? Perché regalarlo? Lo sappiamo, siamo in un periodo prenatalizio e dunque un libro è sempre un regalo ben accetto, una strenna natalizia che tutti noi amiamo anche fare. Battuta finale.
Ma ecco, la cometa è un simbolo, come ha detto lei, no? Da ormai 2025 anni, a mio avviso lo è ancora di più oggi, dunque dobbiamo uscire assolutamente il più velocemente possibile da questa logica del Titanic dove i passeggeri dicono tanto il naufragio è inevitabile, continuiamo a suonare e a ballare. Ecco, qui dobbiamo metterci assieme, tutti assieme, e partire nella giusta direzione. E dunque, perché leggerlo? Potrei dire banalmente che si scopre il motivo di farlo solo iniziando a leggerlo, ma a parte questo, il mio scopo è sostanzialmente di suscitare emozioni, ma nello stesso tempo, come ho già ripetuto, anche di suscitare molti interrogativi che dovrebbero condurre il lettore a chiedersi cosa possiamo fare tutti assieme per agire concretamente, per restituire in buone condizioni alle generazioni future il prestito, in sostanza, alla Terra che queste generazioni ci hanno fatto. Beh, al di là della lettura vi è anche uno scopo pratico di azione concreta. Infatti, acquistando il libro si permette di sostenere un progetto di riforestazione nello stato di Santa Caterina in Brasile. Da 2 anni, infatti, sono in stretto contatto con la comunità indigena degli Xokleng, che per decenni hanno assistito impotenti alla distruzione illegale della loro foresta di araucarie. Si parla di 15 milioni di alberi abbattuti. Ora, per fortuna, gli Xokleng hanno potuto acquisire diritto di proprietà delle loro terre e in 2 anni hanno già messo a dimora 100.000 alberi e intendono continuare a farlo grazie al sostegno di chi si unisce alla loro causa. Dunque, causa che, come la cometa, ha anche una forte valenza simbolica oltre che concreta.
E allora grazie Alen Morgantini di essere stato con noi, autore di Aspettando la cometa, Salvioni Edizioni, questa storia che ci manda un segnale, importante che però ha anche, diciamo, questo scopo proprio concreto, benefico di aiuto di una, comunità, in difficoltà. Grazie di essere stato a Passaggi.
Un sentito grazie a lei e a tutti coloro che vorranno non solo aspettare, ma acquistare e seguire la cometa.
Grazie Alen Morgantini, buona fine di giornata.